uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Siamo arrivati a mercoledì a The Soup of the Day. Buongiorno Angela Prudenzi.
Buongiorno. Piene proprio di energia, cariche,
sì,
una bella giornata.
Anche perché i nostri uomini, angeli e non, ci hanno abbandonato. Sembra che, voglio dire, sono un po' latitanti questa settimana e quindi noi in pieno Women Power non solo prendiamo totalmente le redini, ma parliamo anche di donne.
Ma alla grande stamani. Tanto per cominciare, una bella notizia di tipo industrial, produttivo, economico. Guarda,
sì,
ci voglio mettere tutto, ma ovviamente anche creativo, perché ci mancherebbe, perché è nata una nuova divisione di Groenlandia, quel corpo enorme che mette insieme molte teste pensanti. Sai che quando penso alla Groenlandia dico, ma secondo me si sono ispirati alla United Artists, chissà, potrebbe essere quello, e ovviamente fatte le dovute proporzioni. Comunque la Groenlandia ha aperto una divisione per favorire la produzione di opere realizzate da donne. E cominciano subito con due cortometraggi, uno che si intitola Nato Ieri, diretto da Maria Sole Tognazzi per la Fondazione Teleton, e l'altro Capitan Didier, diretto da Margherita Ferri in collaborazione con Emergency. A capo di questa divisione ovviamente una donna che si chiama Fabienne Fleury, e sono già alle prese con due primi lungometraggi, uno Blackout Love, opera prima di Francesca Marino con Anna Foglietta, che è prodotto insieme a Amazon Studios, e poi Settembre, diretto da Giulia Steigerwald, non so mai come pronunciarlo il nome di Giulia,
non me lo ricordo neanche io, devo dire. Poi vabbè.
Interpretato da Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio e Tony, la cantante, se non sbaglio.
Bella, sì.
E, vabbè, e poi anche in sviluppo una serie animata IUU di Marta Bencic. Insomma, un bell'obiettivo per tutte le donne che vogliono fare cinema.
Ci voleva, e devo dire, Groenlandia si distingue ancora una volta come esempio virtuoso, ecco, e solo cose buone, abbiamo sempre detto, no? Più si produce, più ci sono cose belle in giro e cose dirette da donne in giro, per cui è proprio un meccanismo virtuoso che si autoalimenta, per cui non possiamo essere più contente di così.
Beh, bisogna dire che Matteo Rovere è sempre attento, ha le antenne sempre dritte, insomma, diamogliene atto che non sta sbagliando un colpo.
È vero, concordo. E a proposito di donne, di tutt'altra pasta, è una notizia però che ci è piaciuta nei giorni scorsi, e cioè la carissima, e io la trovo anche brava, simpatica, dolce, gentile, Vanessa Incontrada è entrata nei panni d'altri tempi vestita Dolce Gabbana.
Perché l'hanno voluta come testimonial della prossima loro campagna, i panni morbidi, entrata nei panni morbidi. Lei è morbida, è stata recentemente alla ribalta essendosi fatta fotografare su una copertina di un noto settimanale femminile, svestita ma pudicamente, occultata nei punti giusti, rivendicando il fatto che il suo corpo non è quello di una taglia 42, ma quello di una donna che è sempre stata abbastanza in carne e che ha avuto anche un figlio, quindi insomma la gravidanza è quello che si porta dietro la vita. È stata da molti, come dire, elogiata, ma anche ha avuto qualche attacco perché non è sembrata abbastanza brutta. Siamo anche a questo nella follia, però Dolce e Gabbana l'hanno voluta premiare per il suo gesto, e insomma, e finalmente anche loro hanno pensato che non esistono solo le taglie mini, no? Perché se no come si fa a entrare nei loro vestiti?
Finalmente, sì, infatti un punto in più anche per Dolce & Gabbana, che ogni tanto se ne perdono qualcuno e poi dopo si riprendono, quindi una bella notizia e viva Vanessa! Fred. Allo scorso Torino Film Festival io e Angela siamo state tanto fortunate da fare un'intervista per un film molto interessante a due persone, la regista e l'autore, altrettanto interessanti. Parliamo della Rivoluzione Siamo Noi, e loro sono Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi, e a questo proposito abbiamo una notizia.
Sì, la notizia interessante è che dal 1 febbraio è possibile vedere questo documentario interessantissimo dedicato all'arte in Italia tra il 67 e il 77, un decennio magico, su Sky Arte, che lo passerà insomma ripetutamente, ma è possibile vederlo ovviamente on demand per chi ha Sky e in streaming su Now TV. Ecco, io credo che sia davvero importante per chi è appassionato di arte, ma non solo, andare a scoprire che cosa è successo in quel decennio in Italia, perché proprio di rivoluzione si è trattato. E insomma, poi tra l'altro invece di parlarle noi, no? Facciamo sentire
Chiara, un bel estratto della nostra intervista con Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi, così vi fate un'idea chiara di cosa potete vedere su Sky.
Cosa succede in quegli anni e perché avete voluto raccontare proprio questo decennio fantastico?
Ludo, vai tu?
Allora, vado io. Dunque, abbiamo voluto raccontare questo decennio perché in questo decennio l'Italia era all'avanguardia a livello mondiale per tutto quello che riguardava le attività intellettuali, quindi le attività creative in genere. Noi avevamo una serie di intellettuali di livello mondiale e nell'arte contemporanea in particolare avevamo una grande fioritura di artisti in quel momento, non solo di artisti ma anche di galleristi, di direttori di musei, di mercanti, di curatori. C'era una piattaforma talmente intensa e talmente in qualche modo dinamica che addirittura attirava gli artisti, venivano da fuori, venivano dall'America, venivano appunto dalla Germania. Eravamo un luogo all'avanguardia, soprattutto perché avevamo una grande libertà nel fare e nell'esprimere.
Ilaria.
Guarda, per me è stata, io anch'io conoscevo questi artisti, per me è stata un po' una scoperta, non essendo io una storica dell'arte, ma ho scoperto man mano che andavamo avanti sempre di più questo mondo, ed è stato molto interessante perché in realtà erano tutti ragazzi, no, giovanissimi a quell'epoca, ventenni. E quindi ti rendi conto che l'idea dell'artista che abbiamo forse oggi, che è quello di un personaggio ormai già in qualche modo emancipato, che parte emancipato, no? Invece allora erano proprio dei ragazzi che sperimentavano dei linguaggi e lo facevano insieme ai galleristi, e quindi c'era questo scambio continuo, no? Tra galleristi e artisti, che era molto speciale, e lo possiamo vedere in dappertutto, sia cioè con i galleristi come Sperone o Tucci Russo, Lia Rumma, Sargentini, cioè si costruivano insieme le mostre, si sperimentavano insieme i linguaggi, e soprattutto l'arte usciva dalle gallerie, cioè occupava spazi diversi, come il famoso garage lattico di Sargentini, ma anche gli spazi delle strade, le piazze con delle performance, con oggetti che erano completamente diversi da quello che era considerata arte prima, no? Cioè il quadro appeso al muro. Questo è stato una grande rivoluzione. Quello che ci affascinava è proprio era raccontare questa relazione anche tra artisti e galleristi. E fotografi, che poi c'erano anche fotografi che in quel periodo documentavano e sperimentavano insieme agli artisti.
Come avete deciso per il come raccontare questo periodo?
Beh, all'inizio avevamo pensato di raccontare, abbiamo deciso il periodo, no? Abbiamo deciso più o meno quali erano gli artisti che avremmo dovuto sicuramente coinvolgere, e non tutti potevamo metterli perché comunque sono tantissimi, e poi abbiamo deciso di porre questa domanda, che era quanto l'arte rifletteva la politica e viceversa, quanto la politica rifletteva l'arte in un momento così importante dal punto di vista proprio dei cambiamenti sociali. E questo è stato un po' il filo conduttore che ha tenuto insieme il racconto di tutti questi personaggi che hanno in qualche modo anticipato forse quello che accadeva nelle strade o le battaglie politiche, erano in qualche modo anticipate dagli artisti attraverso delle opere che non necessariamente erano politiche, nel senso che avevano come tema la politica, no? Ma lo erano attraverso un linguaggio di rottura.
Ecco, la cosa interessante, chiedo a Pratesi, è che forse per la prima volta, almeno in Italia, insomma, con molta evidenza, si capisce che un'opera non è definitiva. E questo è un grande cambiamento, no?
Sì,
a Roma avete parlato di Sargentini e delle ma non le chiamerei mostre, insomma, perché erano tutt'altro, erano delle azioni spesso, e nel suo famoso garage, ecco, che cosa succede? Parliamo anche di questa specifica rivoluzione.
Io volevo innanzitutto puntualizzare quello che ha detto molto correttamente Ilaria. Noi abbiamo dovuto scegliere gli artisti più innovatori, non potevamo metterli tutti per ragioni di tempo, abbiamo scelto quelli più innovatori, quelli che in qualche modo hanno innovato il linguaggio, quindi Mario Merz, Pistoletto, Alighiero Boetti, altri artisti bravissimi purtroppo non potevano entrare per economia, diciamo, di tempi. Ecco, giustamente, ripeto, a quell'epoca la cultura era il pane quotidiano, un po' di tutti gli italiani, della gente che viveva, della gente che lavorava, che studiava, eccetera. Era un paese che, come dire, respirava cultura un po' dappertutto e sempre. Quindi era abbastanza normale che in questo clima così effervescente di cambiamento, di rinnovamento, ci fossero delle persone che hanno in qualche modo accolto queste sfide anche negli spazi. E Fabio ha aperto questo garage, che è stato il primo garage al mondo, ricordiamoci, copiato poi dopo, qualche mese dopo, da Leo Castelli a New York, copiato da Sperone a Torino, però il primo garage al mondo è diventato galleria d'arte. Quindi era veramente l'Italia, era un luogo dove succedevano le cose, e succedevano le cose prima degli altri paesi del mondo. Pensate oggi, a pensarci oggi è incredibile, ma era così. Cioè noi eravamo un paese di visionari, di straordinari visionari, a tutti i livelli, non solo ovviamente nell'arte, nella musica, nella filosofia, nella letteratura, nel teatro. C'erano in quel momento, c'era Carmelo Bene, c'erano personaggi come Pasolini, cioè eravamo un paese incredibile in quegli anni, veramente incredibile, un paese che voleva, come dire, togliersi di dosso l'accademia, il passato, la cultura classica, eccetera, e voleva andare, provare a sfidare il presente per andare verso il futuro.
Fred. Angela, ti ricordi ieri con Pedro, tra le varie discussioni che abbiamo fatto dopo l'analisi dei dati di quel sondaggio di Confcommercio su incassi al cinema, le uscite sala, eccetera, ci eravamo posti la domanda su se questa rivoluzione, visto che oggi parliamo di evoluzioni, su questa rivoluzione purtroppo imposta, e cioè di uscite di digitali contemporanee spesso ad uscite sala, non possa che far presagire un cambiamento totale, rivoluzionario appunto, nel meccanismo anche delle finestre di uscita per i grandi film. Ho intervistato da poco il CEO di Chili, la piattaforma di cui parliamo spesso perché ha veramente un catalogo in espansione, e tra le ultime domande che gli ho fatto c'è stata proprio questa: volevo un suo parere da addetto ai lavori, da chi certe cose le ha diciamo viste prima e ci ha investito anche intelligentemente su. Sentiamo se sei d'accordo, e poi commentiamo.
E così arriva l'altra mia domanda. Allora, con i colleghi in generale stiamo discutendo tanto su appunto questo fantomatico futuro, anche sulla scia di quello, per esempio, che è il modello degli Stati Uniti di questo periodo, cioè la scelta per grandi film, vedi Wonder Woman 1984, di uscire sia su piattaforme come potrebbe essere Chili, sia che in quel caso HBO Max, sia in sala. Ecco, tu che ne pensi di questo, e credi che questa pratica potrebbe entrare di successo anche in Italia e rivoluzionare tutto anche il sistema delle finestre?
Ne sono certo al 100%, nel senso che bisogna trovare la maniera, e non sarà un percorso facile, perché evidentemente ognuno difende il suo modello di business, ed è corretto che sia così. Però, come la musica ha già dimostrato, il fatto di distribuire un contenuto in streaming è evidentemente non sostitutivo alla sala. La sala è un'esperienza differente, così come il concerto, così come la partita allo stadio. Se voglio fare il parallelo proprio più evidente in assoluto, è il calcio. Più calcio è stato portato in televisione, quindi dalle partite in diretta che una volta non c'erano, alle partite riviste, triviste, discusse, commentate, più gli stadi si sono riempiti, perché tu porti a fame di contenuto, sì. E l'esperienza live è un'esperienza totalmente diversa dall'esperienza vissuta a casa. Ci sono dei film che onestamente non ha alcun senso andare a vedere in sala, ci sono delle sale che non hanno alcun senso definirle sale, perché sono più piccole rispetto al salotto e ai televisori da 60 pollici che ormai ci accompagnano. Quindi in realtà il fatto di poter andare in parallelo e sviluppare un mercato è assolutamente propedeutico a portare gente in sala, tanto che noi, che evidentemente non siamo il punto di riferimento del mercato, almeno per ora, noi stiamo cercando di utilizzare la nostra piattaforma come appunto come marketplace. Quindi nella nostra piattaforma sono disponibili biglietti, voucher, coupon per andare al cinema, perché te la dico male, per me vendere Wonder Woman in streaming o un biglietto per andare al cinema a vedere Wonder Woman non cambia nulla, non mi cambia nulla, nel senso che io sto vendendo Wonder Woman, e quindi di quella vendita posso avere il mio piccolo o grande margine, o addirittura perdere soldi, perché mi serve per fare, diciamo, crescita in termini di clienti. Per cui io sono assolutamente intenzionato a portare la gente in sala, ed è evidente che se una persona parte da un concetto dicendo cosa faccio sabato sera, ho voglia di uscire con la mia fidanzata, con la mia famiglia, andare al cinema, mangiare un hamburger, le patatine, fare una serata fuori, io posso essere uno strumento per portartelo. Chiaro. Ed è esattamente il parallelo del calcio, quindi credo proprio che, al netto delle difese che in questo momento sono alte, della paura che condivido, ci mancherebbe altro, una volta che si dovesse partire, sarà funzionale per tutti. Noi porteremo gente in sala, si venderà più cinema, vendendo più cinema si farà più prodotto, e quindi tendenzialmente il mercato cresce.
Allora, non so che ne pensi, però mi sembra che l'opinione di Tacchia, il CEO di Chili, sia molto chiara. Il cambiamento, secondo lui, ci sarà, ma questo non sottrarrà pubblico dalla sala. Che ne pensi?
Penso che lo scopriremo vivendo, perché io non sono così convinta che non sottragga un po' di pubblico. Secondo me una parte di pubblico lo sottrarrà, però ci sarà sempre una parte, soprattutto secondo me, di giovani che di fronte a certi titoli, insomma i classici blockbuster, vorrà andare in sala e ripetere il rito di vedere insieme agli amici, mangiando popcorn e bevendo bibite alle quali non possiamo fare pubblicità, gratuita quantomeno. E insomma, di questo io sono abbastanza convinta. Poi il pubblico più adulto, non so come risponderà quando si riapriranno le sale, perché già gli studi fatti prima della pandemia mostravano che il pubblico più di fascia adulta, insomma gli over 50, già da un po' preferivano rimanere a casa e farsi il proprio palinsesto. Quindi insomma è un panorama in divenire, secondo me.
La prima cosa che bisognerà vedere è se l'Italia si adeguerà a quel modello che sta andando già in, cioè che è in pratica già negli Stati Uniti, a quella contemporaneità che per ora di fatto è avvenuta in, qualche tempo prima di questo secondo, diciamo, fantomatica lockdown o comunque chiusa, però non è, è qualcosa che ci è stato dato per ora come provvisorio e non come definitivo.
Ti ho interrotto, ma è per dire che comunque la nostra situazione in questo momento è diversa da quella americana, perché a parte le grandi città come Los Angeles o New York, dove i cinema sono chiusi da mesi e mesi, che sono diventate città spettrali da questo punto di vista, la provincia americana le sue sale ce l'ha ancora aperte.
Certo.
Per cui per loro è più semplice fare questo discorso, perché alcuni film funzionano perfettamente nella grande provincia americana, è il cinema d'autore che funziona di meno, e quindi lì si misurerà il polso poi, no? Perché bisognerà capire quale sarà la scelta dei distributori, anche quella degli esercenti, perché è indubitabile che alcuni titoli andranno bene appunto a Los Angeles e a New York, ma andranno male nelle altre città, perché non sono titoli da grande pubblico. Quindi insomma le varianti sono tante. Il nostro è un paese piccolissimo, è una provincia degli Stati Uniti, mentre loro sono gli Stati Uniti.
Diciamo che in ultimo il pericolo, come un po' presagiva Tacchia, è che poi ci si debba fare una selezione su cosa va in sala e cosa no. E non è detto, esatto, che il criterio di selezione possa essere giusto. Cioè io sono d'accordo che alcuni film forse non valgono la sala, come dire, però chi la fa sta selezione?
La faranno gli esercenti. La mia impressione è che la faranno gli esercenti.
E quindi potrebbe essere pericoloso. Red Film Radio. Siamo a metà settimana e i consigli su cosa vedere stasera hanno ancora più importanza, perché settano un po' il mood della chiusura. Lo sappiamo, Angela Prudenzi, sta diventando sempre più complicato in questi giorni distinguere i giorni e riuscire a cambiare un po' le cose. Un film può fare la differenza.
Guarda, oggi vado di fantascienza.
Perfetto, quindi.
Sì, una doppietta, che quanto fanta non lo so, perché capirai perché lo dico. Il primo è alle 21.05 su Canale 20 e è L'alba del pianeta delle scimmie. Regia di Rupert Wyatt con James Franco e Frida Pinto. Allora, io sono appassionata di tutta la saga del pianeta delle scimmie, perché non c'è niente da fare. Quando vedo questi scimmioni che sono umani, più umani non si può, insomma, mi faccio un sacco di domande, insomma. E poi questi film sono fatti apposta, no? Per porti degli interrogativi rispetto alla nostra evoluzione. È stata davvero un'evoluzione.
Infatti stavo per dire.
Dal punto di vista fisico, poi dal punto di vista dei nostri rapporti con gli animali e con il pianeta. Insomma, qua ci sarebbe da aprire un discorso molto più ampio, non lo facciamo, ma insomma è il motivo per cui io ho ritenuto di dover segnalare questo film, e in qualche modo prepara il film successivo, che è quello a cui io puntavo oggi alle 23.10, Rai 4, It Comes at Night. Ecco, che cosa arriva di notte? Non lo sappiamo. Sappiamo però che è in atto un'epidemia a livello mondiale, non so se vi dice qualcosa, e una famiglia per sopravvivere fugge, va in mezzo a una foresta, è isolata dal mondo, crede di essere isolata dal mondo, in realtà scopre che a poca distanza c'è un'altra famiglia. Cosa fare? Familiarizzare, non familiarizzare, accettare i diversi? Poi non so diversi, perché anche loro stanno fuggendo. Di notte sempre qualcosa minaccia, ecco. Insomma, l'atmosfera è da horror, ma è un horror non splatter, perché è tutto esclusivamente psicologico e il male viene evocato ma non mostrato, insomma, come si dice, un futuro distopico ma non troppo. Quindi rete Rai 4, It Comes at Night alle 23:10, giusto per andare a dormire sereni.
Eh sì, però lo sai che, visto che non l'ho visto, amo gli horror, sento di essere pronta per spararmi questa avventura pandemico fantascientifica in seconda serata, quindi forse come me altri.
Certo che le pandemie vanno di moda, eh?
Andavano di moda prima.
Andavano di moda e quanto ci hanno preso. Sai, adesso per chiudere, mi sto rivedendo un po' di puntate, l'ho già detto, di West Wing. Ecco, in una puntata, 2020, quel genio assoluto di Aaron Sorkin pone un interrogativo a uno dei protagonisti, che ovviamente avendo in mano le sorti del paese, e questo Josh sta scrivendo una relazione sui pericoli del vaiolo, no? Dice, sì, è vero, il vaiolo è debellato, però, e racconta come se ci fossero 9 persone a New York e queste 9 persone si ammalassero, insomma, di vaiolo, nel giro di pochissimo sarebbero 100.000 e poi sarebbero 100 milioni. No, ma allora faremo di tutto perché questo non accada, vaccini sempre pronti, ecco. 2020, ho detto tutto.
Io non aggiungo altro. Fred Film Radio. Ed anche questo mercoledì è arrivato alla fine, non ci si crede, cara Angela Prudenzi. I nostri tête à tête sono così intensi che poi arriviamo alla fine e non ce ne accorgiamo.
Intensi e veloci.
E hai qualche ultimo, visto che ci sta piacendo chiudere un po' con notizie, qualche notizia calda per lasciare un po' di cliffhanger a domani?
Avrei una notizia su Eva Mendes.
Ha lasciato Ryan? È libero?
No, mi dispiace, dovrai aspettare, Chiara, dovranno aspettare tutte le amiche che ci stanno ascoltando. No, si è solo fatta sentire brevemente via social, un po' piccata, perché da un po' di tempo è scomparsa, lei ha sempre detto ma io voglio fare la mamma, e è sempre meno presente anche su Instagram, insomma, sui profili che aveva, e a un certo punto ha ricevuto uno di quei messaggini, sai, simpatici che ogni tanto ricevono i personaggi famosi in rete, qualcuno ha commentato: ah, ma il motivo per cui è scomparsa perché si è fatta un lavoretto, non era contenta di come di quanto era bella, no? Oppure forse non lo era più. Allora la nostra cara Eva ha risposto un pochino piccata anche lei, perché insomma dice: ma come vi permettete? Io non mi sono fatta fare nessun lavoretto, e a parte tutto, se lo voglio fare sono affari miei, perché fino a prova contraria sono libera, ma il motivo per cui io non sono sui social è perché voglio essere presente al 100% con le mie figlie, devono crescere bene e devono avere una madre che non sta appiccicata al telefonino. Poi vai a dare torto alla bella Eva, insomma, ma secondo me anche Ryan è d'accordo, perché insomma, io ho una madre così bella, intelligente, e che ha rinunciato a una carriera per crescere le due bambine, Esmeralda Amada e Amada Lee, così insomma in questo scambio sono tutte e due molto amate, insomma.
Scusa, solo io faccio, ce la ridiamo entrambe. A proposito, scusa, lo so che stavamo chiudendo, ma mi è venuto in mente tutta l'altra polemica riguardante la povera Demi Moore, che sfilando con quella foto ha fatto suscitare un po' di critiche sul suo essersi rifatta, perché forse un contouring di troppo ha fatto pensare che si fosse un attimo persa sulla via del Botox. In realtà poi in un'altra foto lei smentisce e fa vedere che non era proprio così come era stata rappresentata in quella foto incriminata.
Ma sì, ma poi, ma se cominciassimo a guardare altro, ma quanto sì, sarebbe bello.
Quanto se ne parla per giorni e giorni di una cosa, sì. Eva, Demi, ecco, continuate così che siete strafighe. Ecco, diciamolo. E torniamo seri per farvi il saluto per quest'oggi, darvi appuntamento a domani. Chissà che a un certo punto non arrivi qualcuno, per ora l'assenza di questi uomini non ci importa particolarmente, perché io e Angela andiamo senza sosta, guerriere cinefile, domani alle 10 circa sul canale Italiano Entertainment di Fred, sempre in replica, sempre sulle migliori piattaforme di podcast, oppure con i brani musicali sapientemente scelti dietro le quinte dal nostro meraviglioso Federico Spoletti, validissimo Federico Spoletti, e quindi lo trovate la sua selezione su Mixcloud. Appuntamento a domani, ci sentiamo domani su Fred The Festival Insider con me, Angela Prudenzi. Ciao,
non mancherò.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.